Grazie, grazie Maria Giovanni. Noi come consigliere sappiamo bene che il fulcro centrale delle discriminazioni passa sempre attraverso le problematiche legate alla soluzione dei problemi della conciliazione, più o meno violente, diciamo più o meno aggressive, ma insomma sappiamo bene che questo è lo scoglio intorno al quale continuamente dobbiamo affinare le nostre attività. Certo, i dati ci dicono che è profondamente sbagliato, ma c'è anche un'altra cosa, i dati ci dicono anche che si può fare qualche cosa di diverso, cioè gli altri paesi in Europa fanno qualcosa di diverso. Quindi io credo che non è una cosa che è così, così impossibile, quindi io credo che la strada deve continuare ad essere aperta e percorsa perché in fondo alcune realizzazioni sono possibili perché sono state fatte in altri paesi che hanno più o meno la nostra cultura, le nostre dimensioni, quindi insomma, sono percorsi possibili. Certo, l'Europa ci dovrebbe aiutare e quindi adesso alla fine do la parola a Serenella Molendini, che è la mia supplente, la sua prima uscita come consigliera nazionale, che ci racconta il percorso della Commissione europea.
Grazie Franca, buongiorno a tutte e a tutti. Sono davvero contenta, ecco, che sia questa un'uscita, la mia prima uscita, perché seguo da diversi anni ormai la Commissione Occupazione e Affari Sociali e abbiamo già presentato a dicembre 2016 alle consigliere la risoluzione di cui faceva accenno la dottoressa dell'INPS. Però le risoluzioni non bastano, perché le risoluzioni non pongono sanzioni e quindi naturalmente hanno maggiore difficoltà poi ad essere attuate. Invece, nell'aprile dell'anno scorso, del 2017, era il 26 aprile per la precisione, è uscito un pacchetto di iniziative legislative e non legislative molto interessante, che riguarda proprio il come migliorare l'occupazione femminile attraverso però un migliore utilizzo degli strumenti di conciliazione vita-lavoro. Questo io credo che sia stato veramente un po' l'elemento di svolta, perché chiaramente c'è stato intanto precedentemente il famoso pilastro dei diritti sociali e anche quello è stato un elemento importante, già discusso con le consigliere di parità. Però questi documenti che vi invito a leggere della Commissione Occupazione e Affari Sociali sono veramente interessanti perché da una parte c'è una comunicazione effettuata dalla Commissione europea è indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, addirittura al gruppo delle conferenze Stato-Regioni. Quindi chiaramente è una comunicazione che riguarda proprio tutti gli aspetti, non solamente di situazioni di contesto, quindi di contesto socio-economico a livello europeo, ma anche una serie di indicazioni a livelli legislativi e non legislativi. Scendiamo un attimo nel particolare. In questo documento, e poi parliamo della direttiva, si fa riferimento esplicito alla sottorappresentazione delle donne all'interno dell'occupazione. E il dato che viene fuori è che la perdita economica dovuta al divario di genere, che il documento dice si esplicita in tre aspetti: divario occupazionale, divario retributivo e naturalmente divario pensionistico. Nei livelli di occupazione ammontano a 370 miliardi di euro all'anno. Cioè il fatto che le donne non siano sufficientemente occupate in Europa, e noi sappiamo che l'Italia è fanalino di coda, quindi ancora di più, comporta una perdita di 370 miliardi di euro all'anno. Quindi è una cifra spaventosa da questo punto di vista. E sottolinea che cosa? Che le politiche attuate sino ad ora non hanno creato pari opportunità. Non hanno consentito a padri e madri di lavorare e occuparsi congiuntamente del proprio benessere e del benessere dei figli. Quindi lo esplicita in una maniera chiarissima. Quindi da una parte mancanza di occupazione, dall'altra chiaramente il tema è la non condivisione. Chiaramente, vi ripeto, è molto interessante, non abbiamo i tempi per illustrarvi tutto questo documento, che entra nello specifico e quindi sarebbe interessante proprio vedere il perché accade tutto questo. Accanto a questo documento viene presentato tutta una serie di iniziative che vengono definite appunto azioni non legislative e azioni legislative. Per ciò che concerne per esempio il congedo di maternità e quindi tutto il tema della maternità, che lo ricordo, visto che oggi abbiamo parlato di INAIL e quindi di sicurezza, nasce il congedo di maternità nel 92 come proprio il tema per affrontare la sicurezza nel luogo di lavoro per le madri gestanti, puerpere e in maternità. Quindi diciamo entra in quel settore, in quello specifico ambito. Però dal 92 ad oggi, a parte l'attuazione del protocollo del 2010 tra i sindacati e i datori di lavoro per la cosiddetta direttiva del 2010 sui congedi parentali, non abbiamo una iniziativa né parlamentare né del Consiglio sui congedi parentali. Quindi il 26 aprile invece viene emanata questa proposta di una nuova direttiva sui congedi parentali e inserimento anche di nuovi congedi per migliorare il work-life balance. E secondo me è veramente una grandissima svolta culturale. E capisco, ne abbiamo parlato ieri anche con il dottor De Camillis e con Franca, sicuramente comporterà un aumento dei costi sociali, perché adesso vi dirò un po' in che cosa consiste e capirete che ci sarà un grandissimo spostamento a livello chiaramente economico-finanziario, però io credo che la politica sia fatta di scelte e se noi riteniamo che la scelta di non occupare le donne determinata dalla non condivisione sia un elemento importante, è chiaro che di conseguenza dovremmo operare delle scelte che non vadano più solo sulla maternità e la tutela e la protezione della maternità, ma su una maggiore condivisione anche culturale tra padre e madre. E allora che cosa ci dice questa nuova direttiva? Introduce per la prima volta nuovi chiaramente congedi e sul congedo di maternità invece lo dedica soprattutto come aspetto di azioni non legislative, cioè una maggiore attenzione, lo definisce, a rafforzare l'applicazione vigente in materia di protezione contro il licenziamento, di sensibilizzazione al licenziamento delle donne incinte e soprattutto a questo punto anche lo definisce la transizione tra congedo di maternità e occupazione, compresi gli spazi e le pause per allattamento. Quindi diciamo che l'azione non legislativa si fonda fondamentalmente su questo aspetto, quindi non è una direttiva, non entra nella direttiva, ma è una specie di stimolare gli stati a fare attenzione rispetto a tutto questo e quindi dovrebbe essere proprio uno dei compiti principali delle consigliere di parità a questo punto. Invece inserisce quello che noi stiamo attuando sperimentalmente, il cosiddetto congedo di paternità. Ma è chiaro che c'è una grande differenza, non solamente nei giorni, ma sul fatto che il nostro congedo di paternità è una misura sperimentale. Come tale potrebbe non essere l'anno 21 inserita nuovamente nella legge di bilancio e quindi potremmo non averla più. Questo è l'elemento, quando io parlavo di scelte politiche, bisognerà vedere se il nuovo governo affronterà queste nuove scelte politiche. Quindi è importante la nostra anche opera di pressione sociale rispetto a tutto questo. In che cosa consiste il congedo di paternità? l'introduzione di un diritto individuale di 10 giorni lavorativi retribuiti almeno a livello di congedo per malattia. Quindi se noi oggi abbiamo soltanto i 4 giorni sperimentali, è chiaro che è un salto enorme da 4 a 10 giorni. L'altro congedo importante è il congedo parentale, che è vero che noi abbiamo già con la direttiva del 2010. Ma come tutte voi saprete, perché siete addette ai lavori, il congedo parentale non è un congedo fortemente retribuito, perché è retribuito per il 30% soltanto fino ai 6 anni del bambino, dai 6 agli 8 anni soltanto nei casi di forte disagio, dagli 8 anni fino ai 12 non viene retribuito affatto. E sapete anche che il 30% rispetto allo stipendio è chiaramente talmente esiguo che alla fine si rinuncia, oppure, e questo è l'altro elemento, viene attribuito solo alle madri, perché sono in genere seconde percettori di stipendio, no, di salario. E quindi naturalmente gli uomini non prenderanno mai un congedo parentale che non è retribuito. È chiaro che anche questo comporterà che cosa? Una forte spesa sociale. Però perché è importante questa revisione dell'attuale diritto? Intanto c'è un diritto ad un utilizzo flessibile del congedo parentale, quindi anche la possibilità di utilizzarlo come tempo parziale e frammentato. Poi ancora, noi oggi abbiamo in Italia, abbiamo 10 mesi che possono diventare fino a 11 mesi, che in genere, ripeto, vengono presi sempre dalla mamma. In realtà già nella direttiva del 2010 si parlava di una possibilità per gli stati, e quando parliamo di possibilità chiaramente poi l'Italia non l'ha accolta, di rendere un periodo di questi 10 mesi, però diciamo all'epoca erano solamente 4 come direttivi, non trasferibili. Alcuni stati hanno reso non trasferibile questo tipo di congedo, l'Italia no. Con la direttiva attuale anche l'Italia dovrà necessariamente azionare questo, diciamo, periodo non trasferibile, che la proposta fatta, diciamo, dalla Commissione è di 4 mesi, perché sono 4 mesi più 4, 4 mesi per le mamme e 4 mesi per i papà. Di questi 8 mesi, 4 non dovrebbero essere trasferibili. Vi dico che su questo ci sono già una serie di emendamenti. Pensate che a questa proposta sono arrivati ben 600 e passa emendamenti, quindi tantissimi. Sì, chiudo velocemente. Però è importante questo aspetto, perché effettivamente, se vogliamo parlare di condivisione, al di là di quello che è il congedo di paternità, se effettivamente diamo la possibilità della trasferibilità, della non trasferibilità del congedo parentale, quindi si perde il congedo se i padri non lo accettano. E quindi io credo che questa possa essere la vera forza. Vi dico soltanto che ci sono altri due congedi: il congedo per i prestatori di assistenza, perché oggi noi abbiamo anche il tema dei genitori e dei figli che possono ammalarsi gravemente, e le modalità di lavoro flessibile, quindi incentivare quanto più è possibile quella modalità di lavoro, che significa anche un'organizzazione del tempo, lo smart working e così via. Credo che sarebbe utile approfondire questa, perché chiaramente non abbiamo i tempi per farlo, questa direttiva, e soprattutto fare pressione su tutti quanti, diciamo, i nostri anche partner, se vogliamo, di tipo politico, perché effettivamente anche l'Italia, vi dico soltanto questo, i datori di lavoro sono contrari, la Confindustria europea è contrarissima, a capo c'è Emma Marcegaglia, chiaramente un po' il problema, Germania, Francia e Italia sono quelle un po' più contrarie a questa direttiva, noi ci auguriamo che possa andare in porto. Vi dico che a luglio ci sarà il voto definitivo, quindi stiamo ricevendo adesso gli ultimi documenti, è già arrivato quello globale del Consiglio, perché c'è un doppio binario, Parlamento e Consiglio, che dovranno poi alla fine trovare un punto diciamo di intenti unitario. Io mi auguro che a luglio potremmo dire che la direttiva è andata in porto, e quella direttiva secondo me sarà un grande cambiamento culturale. Io credo che sia veramente importante per tutti noi, rispetto anche alle cose che ci siamo sentiti dire dall'INPS. Grazie, ho cercato di essere veloce.